Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.5250 Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta quando sono le 18:35 di questo lunedì 16 novembre 2020. Una nuova puntata di Voci dall'Antropocene con Gianluca che vi terrà compagnia per circa un'oretta. 3466673263 il numero per i messaggi, segnalazioni, critiche, ci stia viaggiare informato, eccetera, via messaggi, WhatsApp, Signal o Telegram. www.radioblackout.org, il sito della radio dove trovate il palinsesto aggiornato e soprattutto le selezioni delle migliori parti delle trasmissioni informative del mattino e i podcast di quasi tutte le trasmissioni. 011 24 95 669 il numero invece del telefono se volete andare in diretta. E allora una puntata composita, quella che ascolterete oggi, che però vogliamo iniziare una volta tanto dentro i tempi così bui che stiamo vivendo con una bella notizia che ci è giunta ieri e insomma che era lungamente attesa da un anno, potremmo dire, la liberazione definitiva per ora di Nicoletta Adosio dopo quasi un anno scontato tra carcere e domiciliari. L'abbiamo chiamata per salutarlo perché ci sembrava una cosa bella, dovuta e che ci fa piacere, insomma, sentire la sua voce. Ciao Nico.
Ciao a voi, ciao a tutte e tutti.
Beh, un piacere risentirti, era così, volevamo sentire cosa avevi da raccontare, come stai e soprattutto le considerazioni che ti venivano da fare dopo un anno che hai passato in condizioni particolari. Ti sei trovato in carcere proprio mentre iniziava a scoppiare l'epidemia di Covid, poi sei stata a casa, come tanti di noi sono stati in questi lunghi mesi. Così, quello volevamo sentire un po' le riflessioni che ti venivano da fare su questi argomenti.
Sì, che dire, dovrei essere libera, anche se la sensazione che provo non è chiaramente di libertà totale, non solo per la questione del Covid, ma soprattutto perché anche la libertà è un bene collettivo. E quindi penso alle compagne e ai compagni che questa libertà non ce l'hanno. Prima di tutto Dana, ma poi ci sono gli altri compagni che aspettano ancora le misure. C'è Fabiola ai domiciliari, c'è Stefano, c'è Emilio. Ci sono tante compagne e compagni che non hanno più la possibilità di salire in valle perché hanno avuto i fogli di via. E quindi la questione, per uno che si libera, tanti ancora sono sotto torchio e vivono una situazione che soprattutto per chi è in carcere come Dana è davvero una situazione invivibile, resa ancora più invivibile in questi tempi di Covid, sinceramente, perché io ho provato l'altra puntata e so che cosa significa essere davvero come d'autunno sugli alberi le foglie, diceva qualcuno, perché non sai che cosa succede, non hai nessuna garanzia e nessun reale riparo contro la malattia, perché il carcere è anche questo, il sovraffollamento e la mancanza di mezzi che possano prevenire, ed è soprattutto l'isolamento che nei tempi di Covid e ancora viene aumentato, perché non ci sono più, non c'è la possibilità delle visite dei parenti, non c'è la possibilità dei pacchi, non possono essere frequentate le lezioni che invece è possibile frequentare nel momento in cui tutto è, diciamo, per la situazione anormale del carcere, normale, non si può scendere in biblioteca, quindi l'isolamento è ancora più totale. E per cui se per un verso, beh, se non altro non avrò più i controlli quasi quotidiani, per l'altro verso provo una grande rabbia, me la sono portata dietro dal carcere e questa non finirà mai, perché c'è questo senso di ingiustizia profonda non solo nei miei confronti, ma nei confronti di tutti coloro che anche ho conosciuto in carcere, oltre che per i compagni che vengono duramente colpiti, non per quello che fanno, ma per quello che sono, anche per tutte le realtà che sono di grande povertà, che sono di grande emarginazione, che poi trovi in carcere, donne con cui io ho legato e mantengo legami d'affetto, continuiamo a sentirci, è davvero essere in carcere, se fuori lo sapevo in via teorica, provarlo concretamente, ho capito più che mai come il carcere vada assolutamente abolito, e per abolirlo c'è la prevenzione non può che avvenire attraverso una giustizia sociale. Quindi se per un verso, beh, sono fuori, anche se la questione del lockdown non è che ti permetta poi tutta quell'agibilità che si vorrebbe avere, tuttavia almeno non sono libera. Vorrei assolutamente che tutti fossero liberi. So che in carcere anche le trasmissioni di Radio Blackout vengono sentite, vengono seguite, per cui se le mie compagne di detenzione e gli altri detenuti mi stanno sentendo, vorrei mandare davvero a tutti un grande abbraccio di solidarietà e promettere loro che farò di tutto perché almeno l'amnistia, che viene attesa grandemente in carcere, possa diventare una realtà per tutti, un'amnistia sociale che è per coloro che hanno lottato e sono stati puniti per questo, ed è per tutti coloro che spinti dalla povertà hanno avuto come risposta il carcere, perché ci sono situazioni davvero incredibili. Per cui mi batterò con la stessa determinazione con cui continuerò a battermi contro il TAB, anche per una giustizia che sia reale, una giustizia sociale reale, che dovrebbe essere davvero liberazione per tutte e tutti.
TAV che resta nell'agenda delle priorità anche di questo governo, nonostante la pandemia, nonostante, come dire, i bisogni di investimenti in cose utili sarebbero ben altri, e quello che sentiamo è sostanzialmente sempre lo stesso ritornello, un tenere duro, fare sacrifici per poi ripartire, ma ai noi sembra un ripartire nello stesso modo. Pensiamo solo a tutto il dibattito sul vaccino, è un vaccino per salvare l'economia.
Sì, io credo che la nostra forza e la nostra rabbia debba aumentare in questi tempi, e vi garantisco, vabbè, io ho l'età che ho, però ecco, vorrei avere molti anni in meno, anche se ho grande fiducia e grande speranza nei giovani e giovanissimi che continuano, che sono in clarea, che continuano a portare avanti la nostra lotta, ma non solo quella. E quindi cercherò anche, nonostante tutto, di poter rivedere la mia clarea. Quando ero in carcere, ho pensato, ogni giorno pensavo a quel sentiero che ho percorso per anni e anni, e vorrei rifarlo il più in fretta possibile, proprio per andare a vedere il nuovo presidio dei mulini, che non ho ancora avuto modo di vedere, anche se so quotidianamente notizie di questi che sono i luoghi della nostra lotta. L'altra cosa che vorrei dire, che davvero mi indigna più che mai, è che in clarea, in quello che era il maxi sondaggio e che sta diventando una galleria di servizio per le devastazioni prossime e future, stanno lavorando delle persone per allargare i passaggi, per allargare ancora dall'interno la galleria, le piazzole, eccetera, eccetera. per cui il lockdown è fatto per le persone, ma assolutamente per i lavori schifosi non c'è lockdown che tenga. E quindi anche questo è il segno dei tempi che stiamo vivendo, come il segno dei tempi che stiamo vivendo che la situazione sanitaria è assolutamente disastrosa, mentre i soldi pubblici continuano ad essere spesi infinitamente per le grandi maleopere, per le spese militari, per tutto quello che serve a rendere peggiore questo mondo e questa nostra vita. E quindi i motivi per andare avanti a lottare ci sono. La solidarietà che ho avuto io, ma che sento intorno ad Anna e agli altri compagni, è grande ed è fondamentale, perché essere in carcere ed essere soli e non aver nessuno che pensa a te è una cosa davvero dolorosissima. E invece la solidarietà che io ho avuto da parte di tutte e tutti voi è stato un grande, grandissimo aiuto per me. Per cui facciamo sentire la solidarietà ad Anna, alle altre compagne e compagni che
sì,
sono
ieri c'è stato un importante presidio anche con i familiari dei detenuti, appunto per il taglio degli incontri e dei colloqui, e insomma è stato un momento importante che è stato ampiamente raccontato da questi microfoni.
Assolutamente è fondamentale il sapere di non essere soli, perché la solitudine e il silenzio è l'arma più potente che loro hanno nelle loro mani contro di noi, mentre la solidarietà è la nostra arma, che è potentissima e che apre visioni di un futuro migliore e anche si attrezza a fare un po' di giustizia rispetto alle ingiustizie passate e mai vendicate.
Grazie Nicoletta, belle parole come sempre. Io ti saluto, un abbraccio grosso qua degli studi di Radio Blackout e arrivederci il prima possibile, insomma.
Grazie, un abbraccio a tutti quanti voi e ancora una volta alle compagne e compagni che sono in carcere e alla mia carissima, dolcissima Dana.
Ciao Nico.
Ciao, ciao, ciao.
Insomma, come dicevamo, sempre belle le parole di Nicoletta, profonde, care, calde, inviate ad Anna, tutte le detenute che ha conosciuto dentro, a quelle che magari sono all'ascolto delle libere frequenze di Blackout. Entriamo un po' nel vivo della trasmissione, due gli argomenti che tratteremo oggi, uno più corposo da metà trasmissione in avanti, diciamo la seconda parte della trasmissione. Cerchiamo un po' di entrare nel dibattito, o meglio in un dibattito critico rispetto alle notizie che si stanno accavallando da qualche giorno di fronte alla scoperta del nuovo Graal che dovrebbe risolvere la questione pandemica, ovvero il vaccino annunciato funzionante con grande successo da parte della multinazionale GlaxoSmithKline Pfizer, in particolare la Pfizer. Insomma, ne vorremmo parlare in termini un po' più problematici, visto che viene visto da tutti e da tutte, dai nostri media soprattutto, come l'arca della salvezza. Forse non sarà necessariamente così, forse non sarà solo così, sicuramente grandi interessi si muovono dietro le multinazionali del farmaco, della farmaceutica. E si tratta ovviamente, diciamo, di una corsa all'oro in cui sono impegnati grossi trust di quel tipo di produzione. Ne parleremo con Andrea Capocci, giornalista del Manifesto, ricercatore fisico e autore di numerosi libri, diciamo, di scienza critica, di critica della scienza, insomma, di uno sguardo non neutrale e non apologetico della scienza mainstream. Ma prima cercheremo di collegarci qua vicino a noi, nell'Alessandrino, terra ai noi di ampie devastazioni passate e devastazioni in corso, perché è uscita stamattina abbastanza alla sordina la notizia di uno sversamento non esattamente di materiale innocuo, di acido cloridrico. Raggiungeremo un compagno di quei territori per farci dire qualcosa in più su quello che, insomma, quel territorio rischia ancora una volta. Radio 2000 Blackout, torniamo in diretta quando sono le 18:55. Come annunciavamo qualche minuto fa, volevamo parlare di un incidente, ahi noi l'ennesimo, avvenuto allo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo nell'Alessandrino. Notizia di questa mattina: una gru avrebbe urtato una tubatura rompendola, provocando una fuga di acido cloridrico. un lavoratore è stato trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti, e poi la notizia si chiude con l'allarme nello stabilimento, è rientrato intorno alle ore 11. Questo, diciamo, la cronaca alquanto risicata che troviamo su pochi, tra l'altro, organi di informazione. Per cercare di capire un po' meglio cosa è successo e di cosa questo avvenimento odierno è solo la punta dell'iceberg, abbiamo i microfoni Egio, un compagno del comitato Stop Solvay. Ciao Egio.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao a te, grazie per essere i nostri microfoni. Cosa ci puoi dire di più su questa notizia che appunto abbiamo scoperto abbastanza per caso oggi?
Sì, allora la cronaca che hai fatto tu, presa dai giornali locali, è quello che ad oggi, a questo momento, sappiamo anche noi, nel senso che si sono presentati sul posto i tecnici di ARPA. E in qualche modo, come avviene anche per altri incidenti, la prima preoccupazione è quella di tranquillizzare, nel senso che sappiamo che c'è stata una fuoriuscita di acido cloridrico, sappiamo purtroppo che un lavoratore si trova al momento ricoverata. Ora, come dicevi tu giustamente nell'introduzione, questo rappresenta uno dei tanti episodi purtroppo di questo tipo che si sono verificati in questi ultimi tempi a Spinetta Marengo. Lo stabilimento Solvay, noi denunciamo ormai da un anno, è uno stabilimento obsoleto, è uno stabilimento colabrodo, e questi episodi legati probabilmente anche ad errori di un certo tipo rappresentano, diciamo, la punta dell'iceberg di quello che è un problema più complesso, nel senso che un anno fa oramai sono stati presentati due studi epidemiologici da ARPA e ASL con l'indice e i tassi di morbosità e mortalità per l'abitato di Spinetta Marengo, e da questi dati sono emerse delle concentrazioni di alcune patologie e soprattutto di alcuni indici di mortalità molto più alti rispetto alla provincia di Alessandria e rispetto al Piemonte tutto e ai dati nazionali. Noi da tempo sottolineiamo quella che è una cosa conclamata, il fatto che dentro questo stabilimento vengano lavorati e utilizzati PFAS di vecchia e di nuova generazione.
Puoi dire in due battute cosa sono i PFAS, perché non tutti credo sono a conoscenza.
Allora, i PFAS sono sostanzialmente dei composti chimici utilizzati da molto tempo per un mucchio di utilizzi, che però hanno dimostrato, come è stato evidenziato dal caso della Miteni del Veneto e da altri casi in giro per il mondo, uno su tutti il caso DuPont negli Stati Uniti, come in qualche modo siano permanenti nell'ambiente e siano quindi conseguenzialmente permanenti anche nell'organismo umano. Ora, gli studi sui PFAS a catena lunga, distinguono PFAS a catena lunga e a catena corta per il tipo di legami che hanno, sono più avanzati e sono stati banditi dalla conferenza di Stoccolma, quindi non dovrebbero più essere utilizzati. Logicamente la chimica ha provato a sostituirli con dei PFAS a catena corta che ad oggi non sono regolamentati, ma che rappresentano da un punto di vista della salute e dell'ambiente delle problematicità, alcuni studiosi dicono, ancora più gravi rispetto a quelli a catena lunga. Lo stabilimento di Solvay è tristemente famoso per il fatto di utilizzare, lavorare e aver brevettato un PFAS a catena corta, il C6O4, l'unico al mondo è appunto la Solvay di Spinetta Marengo, e noi in qualche modo stiamo da tempo chiedendo che la produzione di questo composto venga sospesa fino a quando non ci sono le garanzie che sia sicuro per la salute, per l'ambiente e per tutto quanto. Quindi questo è sicuramente uno degli elementi sui quali noi da tempo ci stiamo soffermando. Il secondo elemento che a noi preme tantissimo è quello di uno screening medico di tutta la popolazione potenzialmente interessata dall'inquinamento di Solvay, nel senso che ci pare assurdo che la regione Piemonte non si sia ancora posta il problema di fronte ai dati epidemiologici che sono usciti un anno fa di premurarsi di mettere in campo uno screening totale della popolazione per capire qual è il livello di salute ad oggi delle persone.
Tra l'altro, notizie di qualche giorno fa, non so se forse l'hai detto e mi è sfuggito, è uscito fuori anche la presenza di uno stoccaggio enorme di questi prodotti proprio lì nei dintorni, nel Tortonese. E sì. L'altra questione su cui mi sembra abbiate battuto molto appunto è quella della obsolescenza degli impianti, che è un po' un ritornello sostanzialmente della gestione capitalistica del rifiuto industriale, sostanzialmente quello di spingere le macchine finché vanno per ammortare i costi a scapito della
sicurezza. Guarda, l'ultima domanda non l'ho sentita, mi sei scappato un attimo.
No, dicevo, l'altra questione su cui voi avete insistito molto è quella proprio dell'obsolescenza dei macchinari, che è una caratteristica, diciamo, della gestione capitalistica del rifiuto industriale sostanzialmente.
Allora, assolutamente sì. Vabbè, sulla questione dello stoccaggio, da quello che sappiamo noi, il CCPO4 dovrebbe essere stoccato dentro lo stabilimento. Quindi ora ci sono, credo, gli occhi puntati sul perché si fosse trovato a una trentina di chilometri di distanza uno stabilimento zeppo, un magazzino pieno zeppo di fusti con questa porcheria. L'altra questione che tu poni è evidente, nel senso che poi Solvay ha un'AIA molto molto vecchia, ha un'AIA che un'autorizzazione di impatto ambientale, l'AIA per chi non lo sapesse, molto molto vecchia, e oggi qualunque persona dotata di un minimo di buon senso e minimamente disinteressata alla causa dice che con quell'autorizzazione oggi mai verrebbe concessa la costruzione di quello stabilimento in quel modo, in quel posto. Quindi certamente la multinazionale Solvay, nelle logiche del profitto per il profitto dentro questo sistema capitalistico, sta facendo quello che in qualche modo si fa, cioè sta spremendo il più possibile questo impianto obsoleto a discapito della salute di tutte e tutti.
Molto chiaro. Vi state muovendo su quello che è successo oggi? Ci sarà qualcosa? Ci sono prossimi appuntamenti? Certo, oggi parla di appuntamenti un po' difficili, ma se ci sono delle novità che possono interessare i nostri ascoltatori.
Sì, guarda, al momento siamo in una situazione di stand-by, nel senso che abbiamo dovuto per cause di forza maggiore far saltare un'assemblea pubblica che era già stata programmata e che aveva come obiettivo quello di costruire un meccanismo di rivendicazione forte intorno alla questione dello screening. Ora logicamente sulla questione dell'incidente di oggi siamo in attesa di avere in qualche modo informazioni un po' più chiare, nel senso che l'unica cosa che è emersa è che fortunatamente non c'era vento e quindi non si è troppo spostata la nuvola di acido cloridrico, quindi dobbiamo ringraziare il bel tempo di oggi. Dopodiché nei prossimi giorni proveremo sicuramente a costruire un ragionamento più complesso che pubblicheremo e proveremo a far girare sugli organi di stampa con il nostro punto di vista. Per quanto riguarda mobilitazioni vere e proprie è estremamente complicato, nel senso che la nostra provincia è una delle più colpite nuovamente con i casi giornalieri di Covid, e quindi la predisposizione a muoversi è oggettivamente più complessa.
Si sa qualcosa invece del lavoratore che è stato portato in ospedale?
Guarda, esattamente quello che hai letto tu in codice giallo, e non si hanno notizie ad ora, nel senso che prima che tu mi chiamassi ho scorso velocemente i giornali locali e non c'è nessuna novità, cioè gli aggiornamenti sono fermi a mezzogiorno, quando dal loro punto di vista è rientrata l'emergenza.
Grazie Eggio, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, un in bocca al lupo e a presto su questi microfoni.
Grazie a tutti e a tutte, un abbraccio.
Ciao,
a presto.
Ciao. Allora, 19.08 dagli studi di Radio Blackout, lunedì 16 novembre 2020. Entriamo nella seconda parte di questa puntata di Voci dell'Antropocene e lo facciamo andando a toccare un tema che in qualche modo ha catturato ampiamente l'attenzione di molte e molti di noi. Sicuramente è stata tra i primi servizi della comunicazione mainstream nei telegiornali, ha guadagnato le prime pagine di molti quotidiani e siti online, ovvero l'annuncio da parte della multinazionale farmaceutica Pfizer di aver ormai messo a punto un vaccino contro il Covid-19 di aver raggiunto sostanzialmente un successo nella cura intorno al 90-95%. È un tema, come dire, interessante e spinoso quello dei vaccini, spesso, come dire, ridotto a contrapposizioni rigide. A noi ci interessa vedere un po' meglio, diciamo, quelli che sono le dinamiche in atto, gli interessi in gioco, quello che si sta muovendo. Lo facciamo con Andrea Capocci, ricercatore in fisica, è stato insegnante e attualmente anche giornalista per il Manifesto, sul cui quotidiano, insomma, sta seguendo un po' da diversi mesi questa nuova corsa all'oro tra le multinazionali della farmaceutica. Lo salutiamo innanzitutto. Ciao Andrea, grazie per il tuo tempo.
Ciao, buonasera a voi e a chi ci ascolta.
Allora, cosa possiamo dire degli annunci di questi ultimi giorni, dello stato attuale di questa rincorsa ad arrivare primi sostanzialmente, e diciamo invece i punti un po' più bui della vicenda, cioè quello che magari c'è di non detto?
Ma intanto la prima cosa da dire è che appunto si tratta di annunci, cioè non stiamo parlando di dati scientifici, stiamo parlando per il momento sia per il caso del vaccino annunciato la settimana scorsa dalla Pfizer, che quello annunciato oggi dalla Moderna, stiamo parlando per adesso soltanto di comunicati aziendali, quindi non abbiamo ancora dei dati veri e propri su cui ricercatori indipendenti possano in qualche modo verificare, di cui possano verificare la qualità e la veridicità. E questo ovviamente fa un po' parte del gioco, perché insomma stiamo parlando ovviamente di aziende farmaceutiche che hanno anche una dimensione di finanziaria molto importante e che non si muovono ovviamente, come possiamo ben immaginare, soltanto per produrre dati scientifici, ma anche in qualche modo per promuovere se stesse e i propri prodotti. Allora, stiamo parlando, dicevamo, di un altro vaccino, quello della Moderna, che è stato annunciato oggi, che era annunciato per essere uno dei vaccini insieme a quello della Pfizer più avanzati. Già a settembre avevamo un po' tutti scritto che erano attesi per primi i propri vaccini della Pfizer e della Moderna, e così è andata. Rispetto al vaccino della Pfizer, abbiamo detto, i dati sembrano ancora più incoraggianti dal punto di vista dell'efficacia. Stiamo parlando però di primi dati che hanno una valenza statistica ancora limitata, sempre se prendiamo per buoni i comunicati delle aziende. E la differenza tra i due vaccini però potrebbe essere importante dal punto di vista della logistica, perché il vaccino della Moderna, a differenza del vaccino della Pfizer, è più pratico proprio dal punto di vista della logistica per un'eventuale campagna di vaccinazioni su larga scala, perché il vaccino della Pfizer deve essere conservato a 80 gradi sotto zero, mentre il vaccino della Moderna invece può rimanere a una temperatura, deve essere conservato a meno 20 gradi per 6 mesi, ma sempre secondo le dichiarazioni dell'azienda può rimanere anche un mese a una temperatura compresa tra i 2 e gli 8 gradi sostanzialmente nel frigorifero della cucina. Qual è la differenza? La differenza è che un vaccino che può essere mantenuto a temperature facilmente raggiungibili può essere per esempio distribuito anche presso i medici di base, può essere distribuito anche in ambulatori non troppo sofisticati, in qualche modo faciliterebbe la distribuzione del vaccino su larga scala. Un vaccino che invece deve essere mantenuto a meno 80 gradi.
Certo, necessita di altre infrastrutture, altri costi.
Esatto, di infrastrutture decentralizzate e di una campagna più, di una pianificazione un po' più complicata.
Ecco, tu prima facevi accenno, diciamo, dietro questa ricerca, dietro questa produzione c'è anche molta finanza, no? Qualcuno faceva notare, e tu dicevi prima è solo un annuncio che però ha già prodotto un rialzo in borsa fortissimo di quell'azienda, di quella multinazionale.
Ma sì, questo in teoria secondo me va anche visto senza troppo moralismo. Non sta succedendo niente di particolare, questo è forse l'aspetto più normale di tutta la vicenda, proprio che le aziende farmaceutiche siano aziende quotate in borsa, in quanto tali si comportino esattamente come tutte le aziende quotate in borsa. La cosa che va fatta notare, quindi, non è tanto che salgano le azioni di un'azienda che presenta un nuovo prodotto, perché questo fa un po' parte
delle regole
del gioco. Ovviamente è un gioco che probabilmente non piace né a me né a voi né a chi ci ascolta, certo. Ma insomma non lo scopriamo certo oggi con questa azienda. La cosa interessante è andare a vedere quello che è successo con l'annuncio della Pfizer. Anche l'annuncio della Pfizer la settimana scorsa ha provocato un immediato balzo verso l'alto delle azioni dell'azienda, tanto è vero che si è parlato delle vendite delle azioni da parte dello stesso amministratore delegato della Pfizer. Ma se guardiamo oggi i valori delle azioni della Pfizer, scopriamo che sono più o meno tornati agli stessi valori precedenti all'annuncio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che queste variazioni di prezzo molto, molto ampie e anche molto veloci, la Moderna oggi ha guadagnato, se non mi sbaglio, quando ho controllato io, a più 12-15%, qualcosa del genere, sono in gran parte manovre speculative, cioè sono manovre che poi rientrano nel giro di appunto di una settimana, cioè nel giro di una settimana chi ha guadagnato molto rientra delle proprie posizioni in borsa e chi non decide di investire sulla base di futuri ricavi. Ecco, più che la la vicenda per cui l'amministratore delegato avrebbe venduto le azioni, cosa che fa un po' parte del gioco, perché sono lì un po' per quello gli amministratori delegati, e colpisce un po' la dinamica appunto interamente speculativa di questi movimenti finanziari.
Un altro aspetto oltre a questi, diciamo, i grossi interessi che ci sono dentro appunto i conglomerati farmaceutici di questa scala, si gioca anche una partita, potremmo dire, abbastanza di alta geopolitica, no? Perché
beh, assolutamente, tra l'altro una delle parti, cioè la parte finanziaria non è legata semplicemente ai mercati, alla borsa di New York o alla borsa di Milano. Una parte importante della finanza legata a questo settore è fatta dagli stessi governi, perché sappiamo bene che i governi sono in qualche modo il finanziatore e anche l'acquirente del vaccino di questi prodotti. Questo è molto interessante, soprattutto nel caso di questo vaccino, quello annunciato oggi di Moderna. Sia per il vaccino Pfizer che per il vaccino Moderna c'erano già stati importanti investimenti sia dagli Stati Uniti che in Europa per prenotare le dosi con anticipo, e stiamo parlando appunto di centinaia di milioni di dosi già comprate, già prenotate da parte sia dei governi, del governo americano sia dell'Unione Europea. Ma è interessante andare a vedere che il vaccino di questa azienda, la Moderna, è stato sviluppato grazie a ben 2 miliardi e mezzo di dollari investiti dal governo, quindi di denaro pubblico dal governo americano. La stessa Moderna ringrazia nel suo comunicato l'operazione Warp Speed, che è Warp Speed vuol dire velocità della luce, è stato un programma di finanziamento della ricerca messo in piedi dall'amministrazione Trump nel tentativo di finanziare la ricerca nelle aziende private per arrivare il prima possibile a un vaccino.
Per farlo pesare sulle elezioni trascorse, che poi non sono andate come.
Beh, sì, insomma, Trump puntava molto su poter essere lui a fare gli annunci che stiamo vedendo in queste settimane, perché probabilmente arrivare alle elezioni potendo annunciare un vaccino finanziato e sviluppato grazie all'azione del governo americano sarebbe stato davvero un asso nella manica notevole per il presidente uscente. Si discute anche molto proprio sul tempismo di questi annunci che stanno arrivando proprio appena conclusa la corsa elettorale, e su questo insomma le interpretazioni si sbizzarriscono. Però ecco, quello che voglio dire è che qua stiamo parlando di vaccini che sono sviluppati in gran parte attraverso soldi pubblici e che verranno anche in gran parte acquistati grazie al denaro pubblico. Tutto questo diciamo farà la cresta, se usiamo un termine un po' triviale, faranno la cresta delle aziende private, piccole o grandi. Ricordiamo che la Moderna non è una grandissima azienda farmaceutica, è un'azienda soprattutto biotecnologica, a differenza di altri colossi come la Pfizer o altri colossi che stanno sviluppando i vaccini.
Ecco, cosa ti viene invece da dire, e te lo chiedo proprio più che altro come scienziato, insomma, come opinione, cioè il fatto che comunque ci sono grandi titoli su queste scoperte, c'è un relativo silenzio sulla ricerca che viene fatta altrove, penso Russia, Cina, Cuba, c'è un diverso livello di qualità secondo te, proprio te lo chiedo?
Allora, questo è molto difficile dirlo. Sicuramente questi annunci fatti da aziende private in Occidente, per quanto possano essere ovviamente un po' gonfiati, fatti ovviamente nell'interesse dell'azienda, però hanno dei vincoli importanti. Oggi un comunicato stampa che chiaramente diffonde informazioni deliberatamente false può portare un amministratore delegato in galera per molti anni negli Stati Uniti. È un sistema di comunicazione comunque molto sorvegliato, ovviamente questo non lo esime da distorsioni e da utilizzi non sempre trasparenti dell'informazione, però le notizie che invece vengono dalla Russia o dalla Cina, almeno in Occidente, sono più difficilmente leggibili. Quelle che vengono dalla Russia, per esempio, sul vaccino cinese, sul vaccino russo che avrebbe vantato una
90% di
un'efficacia del 92% addirittura, proviene da un vaccino sviluppato da un'agenzia militare della difesa russa, che in questo momento, insomma, è sostanzialmente un'agenzia in mano al presidente Putin, su cui chiaramente pesano grossi sospetti di qualche modo di assorbimento a scopo geopolitico. Con la Cina forse c'è un po' meno questa preoccupazione, ma sicuramente anche sulle dinamiche della ricerca scientifica cinese, almeno qui dal punto di vista dell'Occidente, c'è un po' meno trasparenza, anche perché entrambi i vaccini, sia quello cinese che quello russo, sono stati in qualche modo approvati dalle agenzie regolatorie prima della fine delle sperimentazioni. C'è il rischio che questo avvenga anche con i vaccini, diciamo, occidentali, cioè quelli sviluppati negli Stati Uniti, in Australia, in Inghilterra, in Germania, anche in Italia. Ma sicuramente, almeno dal nostro punto di vista, qualche gradino di controllo in più c'è, e anche per questo i governi occidentali sono piuttosto restii a fidarsi a scatola chiusa di vaccini sviluppati al di fuori del consesso occidentale.
Quindi, se posso sintetizzare un po' le varie cose che ti ho chiesto, le risposte che hai dato, secondo te, diciamo, il grosso del problema dell'attenzione, diciamo così, pubblica, critica su tutta la vicenda va soprattutto posta sulla sul grosso finanziamento della fiscalità generale, l'appropriazione privatistica dei profitti futuri. Questo un po', diciamo, l'aspetto.
Questo,
secondo te,
occorre pondere tantissima attenzione sulle evidenze scientifiche, che poi arriveranno nel tempo, non arriveranno subito, sull'effettiva efficacia e sull'effettiva sicurezza di questi vaccini. Ricordiamoci che abbiamo già avuto negli anni passati delle situazioni simili, in cui sull'onda della paura della pandemia dei vaccini, come quelli sviluppati dalla Roche contro l'influenza suina, poi si sono rivelati molto meno efficaci di quanto era stato annunciato dagli annunci aziendali, anche dopo l'approvazione da parte delle autorità sanitarie. E avere la trasparenza sui dati non fu affatto facile, anzi ci fu una vertenza molto grande internazionale che coinvolse appunto le multinazionali farmaceutiche, che poi si rivelarono colpevoli di aver manipolato o almeno nascosto dei dati.
Un'ultima domanda prima di salutarti, che è ovviamente una domanda amplissima che aprirebbe tutto un altro discorso, però mi sembra importante farla. Ovviamente nella comunicazione su queste scoperte, sulla corsa a queste scoperte, c'è ovviamente un racconto salvifico dentro la scoperta del vaccino. Quali considerazioni ti viene da fare su una comunicazione, un'aspettativa che è tutta centrata su questo aspetto rispetto a una pandemia che ha molti altri, diciamo, livelli, molte altre conseguenze?
Beh, allora, ovviamente il discorso è amplissimo,
certo, così
cerco di andare per punti molto molto rapidamente. E la dimensione salvifica fa un po' parte del gioco, perché chiunque di noi, penso, non veda l'ora di uscire da questa situazione per un modo o in un altro. La dimensione salvifica ovviamente ci porta a essere meno rigorosi con i controlli, quindi vedi i problemi precedenti, cioè c'è il rischio che vengano messi in circolazione farmaci che non sono efficaci o che non sono sicuri. C'è una terza cosa che mi viene da dire: la dimensione salvifica può un po' farci dimenticare le radici di una pandemia, può farci illudere che tutto sommato siamo in grado anche di risolvere in poco tempo il problema posto da una pandemia, che quindi tutto sommato possiamo, la vita ricomincia tale quale come era prima. Non è così per vari motivi. Uno, perché non è vero che abbiamo un vaccino. Abbiamo un annuncio che forse porterà un vaccino e che arriverà a ciascuno di noi nel giro di molti mesi, se non anni, perché distribuire un vaccino a miliardi di persone non è una cosa così facile. E poi non dobbiamo dimenticare appunto che questa pandemia non nasce da nulla, nasce da un sistema di sfruttamento e di rapporto delle risorse naturali che è arrivato forse a un punto di rottura di cui tutti invece dovremmo fare tesoro, che di cui dovremmo invece serbare una lunga memoria piuttosto che cercare di dimenticarla prima possibile. So che sto banalizzando dei concetti molto ampi, ma appunto sono forse troppo ampi per essere affrontati in questo momento.
No, mi sembrava insomma il discorso essenziale quello della rimozione della domanda che questa vicenda ha posto sulle cause sistemiche dello scoppio della pandemia. L'altra cosa che aggiungerei comunque anche il riprodursi costante di una ideologia che si autoalimenta di una soluzione sempre tecnica, tecnologica, di dinamiche e di problemi che sono poi largamente sociali, storici.
La crisi del modello di sviluppo non può essere risolta in maniera così grazie all'innovazione tecnologica. Questo è un fatto e non è solo la pandemia a indicarci che questo modello di sviluppo è un po' arrivato al capolinea.
Grazie Andrea per il tempo che ci hai concesso e alla prossima, speriamo di riaverti a questi microfoni.
Grazie a voi.
Un saluto, ciao.
Buonasera a tutti e a tutti.
Alle 19.30 sulle libere frequenze di Blackout va a chiudersi questa puntata odierna di Voci dall'Antropocene. Gianluca vi saluta, vi ringrazia, vi augura buona serata, buona continuazione all'ascolto delle libere frequenze. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Buona serata a tutti e tutte.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.